Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Sono Roberto Francavilla e insegno letteratura portoghese e brasiliana e vi parlerò di Brasilia. Nel cielo di Brasilia, se oggi Brasilia è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, e soprattutto nella terra rossa e polverosa di Brasilia, ecco il sogno di ogni architetto, essere il demiurgo di una città. In Brasile, alla fine degli anni 50, Oscar Niemeyer, insieme al paesaggista Lúcio Costa, hanno questo privilegio: edificare dal nulla, letteralmente dal nulla, la nuova capitale del gigante latinoamericano che il governo ha deciso di spostare da Rio de Janeiro al cuore del Planalto Central, dove appunto sorgerà Brasilia. Queste aspirazioni corrispondono all'epoca breve, effimera, apparentemente felice, che è il Brasile di un presidente che si chiamava Juscelino Kubitschek, eletto nel 1956, e del suo slogan euforico «Mezzo secolo in cinque anni». Il paese del futuro, in cui forse per la prima volta sembra attenuarsi, ma questa, posso dire, è una percezione illusoria, ora lo sappiamo, quel dominio delle vecchie oligarchie rurali e in cui una nuova fase di industrializzazione galoppante porta alla crescita dei centri urbani e porta anche massicci flussi di migrazione interna. Sono gli anni in cui al Brasile sembra, finalmente, di realizzare il suo progetto e di celebrarlo con una collettiva e festosa rinascita che tocca ogni sfera dell'esistenza, a cominciare da quelle popolari. Nel 1958 il Brasile è campione del mondo di calcio con una squadra di autentici extraterrestri, Vavá, Garrincha, Gigi, e con un extraterrestre di 17 anni che si chiama Pelé. Tutto era nuovo, era nuova la bossa che João Gilberto consegna definitivamente al Brasile e agli appassionati di musica di tutto il mondo proprio in quel 1959 con un album epocale, Chega de Saudade. È nuovo il cinema, che si chiama appunto Cinema Novo e che comincia a raccontare il retroterra della miseria del sertão. E poi appunto c'è la nova CAP, la nuova capitale, Brasilia, inaugurata nel 1960. Brasilia, dunque, è progettata per corrispondere all'esigenza di centralità di un nuovo Brasile, di un futuro di rinascita, che però non arriverà a concretizzarsi veramente, ingabbiato da un lato dall'eredità del passato coloniale, dall'altro precipitato nel gorgo della dittatura militare dal 1964 al 1985. Ma torniamo alla fondazione di Brasilia, che seguiamo insieme a una guida d'eccezione, Clarice Lispector, scrittrice brasiliana di origine ucraina, nata nel 1920 e scomparsa nel 1977, che visita la città in due occasioni, riportando le sue impressioni in altrettante cronache intitolate Brasilia e Brasilia splendore.
Sono stata a Brasilia nel 1962 e adesso ci sono tornata, 12 anni dopo, per due giorni. E ne ho scritto ancora una volta. Qui c'è tutto quello che ho vomitato. Attenzione, ora comincio. Questo brano è accompagnato dal valzer Sangue Viennese di Strauss. Sono le 11:20 del mattino del giorno 13.
L'edificazione ha inizio, la città prende forma e con essa le fatali conseguenze, ovvero l'immediata creazione di un margine. Clarice afferma lapidaria: Brasile si trova sul bordo. Brasilia, infatti, è sì la città creata dai grandi geni dell'architettura, ma è anche la città costruita mattone su mattone dai candangos, una genia di lavoratori anonimi e perduti nell'oblio, recuperati soprattutto dalla letteratura. Per lo più immigrati provenienti dalle zone povere e aride del sertão nordestino. Nel 1953 era stata istituita la commissione che aveva scelto il cosiddetto Sítio Castanho, un'area di steppa brulla di 2 milioni di chilometri quadrati e 1200 metri di altitudine. Niemeyer descrive il luogo deputato all'edificazione come un vasto territorio tetro e selvaggio nel cuore remoto dell'altipiano centrale, una terra di nessuno. A guardare quell'enorme terrapieno si esita fra l'immagine di una città che non c'è ancora e una città che non c'è più. I concetti di pieno e di vuoto, di inizio possibile e di fine impossibile, permettono di accostare in un dialogo rapsodico la città e la letteratura.
Quando sono morta, un giorno ho aperto gli occhi ed era Brasilia. Ero sola al mondo. C'era un taxi fermo, senza autista. Che paura! Lucio Costa e Oscar Niemeyer, due uomini solitari. Guardo Brasilia come guardo Roma. Brasilia è iniziata con una semplificazione finale di rovine.
Nell'inizio, dunque, la fine implicita, la pagina bianca per lo scrittore e per l'artista come un libro possibile e al tempo stesso un indefinito, in cui si ravvisa un parallelo con l'ideazione, la progettazione e il simulacro della città. Viene in mente Kandinsky che dice: «Il bianco suona come un silenzio, un nulla prima di ogni inizio». Si compiono insieme la vertigine e la perdizione dell'inizio.
Brasilia è costruita sulla linea dell'orizzonte. Brasile artificiale, così artificiale come doveva essere il mondo quando è stato creato.
Qui, sulla linea dell'equatore, come ha appena cantato Javan, abbiamo una scrittrice che cerca di decifrare l'identità di una città allora appena nata, descrivendo soprattutto gli effetti provati dal contatto con il cemento armato, il clima secco del Cerrado, il paesaggio così perfetto da sembrare di plastica e la potenza della luce.
La luce di Brasilia mi ha accecato. Ho dimenticato gli occhiali scuri in hotel e sono stata pervasa da una terribile luce bianca. Ma Brasilia è rossa ed è completamente nuda. Non c'è modo di non essere esposti in questa città.
Clarisse sembra cogliere in pieno il postulato di Max Weber, secondo cui nella città l'alienazione è conseguenza dello smarrimento da parte dell'individuo, costretto in un mondo governato dalla burocrazia, di cui Brasilia, nonostante l'euforia della progettualità, è destinata a divenire l'emblema.
Brasilia è una stella sfracellata. È bellissima e nuda. La spudoratezza che viene con la solitudine. Brasilia odora di dentifricio. A Brasilia non è mai notte. È sempre, implacabilmente, giorno.
C'è una poesia potente su Brasilia, scritta dalla poetessa portoghese questa volta, non brasiliana, Sofia de Mello Breiner Andresen. Eccone alcuni versi. Disegnata da Lucio Costa, Niemeyer e Pitagora, logica e lirica, greca e brasiliana, ecumenica, offrendo agli uomini di tutte le razze l'essenza universale delle forme giuste, Brasilia spogliata e lunare, come l'anima di un giovanissimo poeta, nitida come Babilonia, sottile come un tronco di palma, sulla liscia pagina dell'altopiano. Il progetto Brasilia, impostato sul binomio mentalità aperta, spazi aperti, è dunque di Lucio Costa, urbanista, e Oscar Niemeyer, architetto. Sono alla ricerca delle proporzioni e della luminosità ideali. Uno dei simboli di questa città incredibile è naturalmente il Palacio da Alvorada, un prisma di vetro rettangolare stretto fra due lastre di cemento che, come dice Philippe Jodidio, sembra esistere in uno stato di perfezione surreale e sospesa, in bilico fra terra e cielo. Per André Malraux, che la visita subito dopo l'inaugurazione, le sue colonne erano addirittura la più grandiosa innovazione dai tempi dell'antica Grecia. Spicca il concetto di alvorada, alba aurorale, di rinascita quasi messianica, che tornerà sulla tomba di quello sfortunato presidente che ha deciso Brasilia, Juscelino Kubitschek, in una sua frase famosissima: «Tutto si fa alba in questa città che si apre al domani». Niemeyer si ispira alle forme delle montagne intorno a Rio. Non sono attratto dagli angoli né dalle linee rette, dure e inflessibili, create dall'uomo, dice. Sono attratto dalle linee curve e sensuali. Qui c'è il palese rifiuto del purismo e, fra le righe, il paese rifiuto di un maestro, Le Corbusier. E Clarisse riconosce questa aspirazione quando dice: questa bellezza spaventosa, questa città tracciata per aria. E poi qualcosa si inceppa, dal sogno, dal progetto, agli eventi della storia. Kubitschek sta per ricandidarsi, ma nel 1964 il colpo di Stato mette fine alla democrazia. Censura, sospensione dei diritti, stato d'eccezione, esili, torture, desaparecidos. La creazione di Brasilia stride in un paese ormai stretto fra le maglie di una dittatura militare. Brasilia si trasforma allora nella triste allegoria della nazione, la vista sulle rovine di una storia che appare priva di futuro.
Brasilia non fluisce, esiste al contrario. Brasilia è un futuro che è accaduto nel passato. Non ho mai pianto a Brasilia, non c'era un luogo dove farlo. È una spiaggia senza mare. A Brasilia non c'è un modo per entrare, né per uscire.
Un monumento al contrario, come nella lettura tragica e ironica che Caetano Veloso offre della sua inaugurazione, 7 anni dopo, in una poesia canzone che di un'epoca è manifesto. Tropicalia, siamo nel 1967. Ecco i versi di Caetano Veloso. Il monumento è di carta crespa e argento. Gli occhi verdi della mulatta, la cui pettinatura nasconde, dietro alla verde selva, il chiar di luna del Sertão. Il monumento non ha porta, l'entrata è una via antica, stretta e storta, e in ginocchio una bambina, sorridente, brutta e morta, tende la mano. E qui un contrappunto clarissiano che letteralmente traspira dittatura.
Brasilia è tempo integrale. Ho paura di lei, panico. Brasilia è sangue su di un campo da tennis. Brasilia è il mio martirio. E non possiede sostantivi, solo aggettivi. E quanto fanno male. A Brasilia devo pensare fra parentesi. Mi arrestano perché vivo, proprio così.
Clarice Lispector, fra seduzione e paura, racconta i modi di una donna per stare nel luogo, nello spazio, nella città. Nel 1965, quindi nello stesso periodo, un'altra grande scrittrice, Alison Lurie, dedica un romanzo a Los Angeles intitolandolo The Nowhere City, la città in nessun luogo. Proprio come Clarice, Brasilia non si trova in nessun luogo. Forse è davvero così. Brasilia è prima di tutto una città immaginata. La sua forza è il progetto, più della sua realizzazione. Brasilia è sì una città, ma Brasilia è soprattutto una visione.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.